Buonasera, buonasera a tutti, anche la sigla è finita, spero stiate benissimo e che abbiate passato una settimana coinvolgente, piena di tante benedizioni, di gioia e di tante belle cose. Noi subito cominciamo con dare qualche moneta in sedaka da casa per favore e leggiamo i due brani di Tehillim come al solito, il 20 e il 121 per i nostri fratelli in Israele, per la loro sicurezza, per quelli che sono in ostaggio, per i soldati che tornano a casa sani e salvi, e Be'ezrat Hashem che questa guerra possa al più presto finire nel migliore dei modi tramite la venuta di Mashiach. Amen. Anche la casa che vuole dire con me i passi. La Mnatzeach Mismole David Yancha Adonai Biyom Tzara Yezagev Hashem Elo Yaakov Yishlach Ezecha Mikodesh Mitzion Sadeka Izekor kol minchotecha ve'olat chedash nesela Yiten lecha kidvavecha v'chol atzatcha yemale nerayna b'shotecha v'shem yelon nigol yemale Adonai kum mishalotecha Ata yodati ki yoshi Adonai mishicho yene mish mekusho b'gvorot Yesha yemino elev arechev ve'elev asusim v'nachnu m'shem Adonai elev nazkir הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני שיום נחייננו ויום קוראנו שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מימה אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן למדרג לך אדוני שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צדך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירך בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם אקו צ'יקווה Parashá di Vaishlach, parashá piena, parashá importantissima. C'è così tanto da dire che non riusciremo ovviamente a dire tutto. Prendiamo un argomento e cominciamo con una storiella, una barzelletta, chiamiamolo come vogliamo. Sapete, in Russia una volta, all'epoca della Russia comunista, era un pericolo girare per le strade perché se eri ebreo peggio ancora, ma anche i non ebrei, se ti fermava il poliziotto e tu non avevi documenti di identità, finivi direttamente in prigione. Così era una volta in Russia. Cosa succede? Una volta fermano un Hasid, un ebreo ortodosso, che sta girando per le strade della Russia, Moscova, quello che sia. Il poliziotto lo ferma e gli chiede i documenti e gli chiedono: dimmi un po' chi sei, da dove vieni, dove stai andando, tutte queste domande qua. E l'ebreo risponde quello che stasera noi studieremo nella nostra parasha. L'ebreo gli risponde: poliziotto, ti do 250 rubli se tu ogni giorno mi fermi e mi fai questa domanda: chi sei, da dove vieni e dove stai andando? Ovviamente quello che il Hasid intendeva, che queste sono domande, loro facevano domande di sicurezza per capire chi sei, ma il Hasid ha visto queste domande come domande esistenziali. Chi sei? Da dove arrivi? Dove sei diretto? Cosa fai nella vita? Queste sono le domande che ognuno di noi, quando ci svegliamo la mattina, dobbiamo chiederci: cosa sto facendo nella mia vita? E con questa storia cominciamo a introdurre la storia che vogliamo raccontare stasera della parasha di Vaishlach. Brevemente, la storia è che Giacobbe rimane 22 anni lontano da casa. Sappiamo la storia che Esaù è arrabbiato con Giacobbe, lo vuole uccidere per la storia delle benedizioni e della primogenitura. Dopo 22 anni che Giacobbe si trova lontano a Haran, lui si sta preparando per tornare finalmente a casa. E cosa succede? Succede che Esav sta arrivando verso di lui con 400 uomini, soldati che vogliono uccidere Yaakov. Interessante, vorrei aprire e chiudere una parentesi. Giacobbe era quello che si chiama Ishtam Yoshev Ohalim. Lui era una persona semplice, uno studioso, Tam vuol dire persona semplice, mite, che tutta la vita studiava Torah. Esav era un cacciatore, era una persona forte fisicamente, era un gangster. Esaù da solo non riesce a uccidere Giacobbe. Esaù ha bisogno di 400 uomini per uccidere Giacobbe. E non so se vi siete mai chiesti questa domanda. Giacobbe era un sempliciotto. Metà Esaù bastava per uccidere Giacobbe. Eppure una delle risposte che i nostri maestri ci danno è che tutte le forze del male non hanno una logica, non hanno razionalità. Le forze del male vogliono puntare di far credere al mondo che se più persone fanno qualcosa di male, vuol dire che il male è giusto. Come ti dicono, guarda quante persone rubano, guarda nel mondo quante persone uccidono, vuol dire che è simbolo che il male è una cosa di bene. Ma la Torah ci insegna invece che noi non dobbiamo guardare alla quantità, ma alla qualità. Non dobbiamo guardare quante persone fanno del male, anche se il numero degli studiosi della Torah è minimo, anche all'interno del popolo ebraico, non soltanto nel mondo. Anche se guardiamo soltanto il popolo ebraico, qual è la percentuale di persone che studiano Torah? È minima. Allora uno può pensare, vedi, siete in pochi a studiare la Torah, a fare le mitzvot. Vuol dire che in realtà non è un qualcosa di importante. La Torah ci insegna a non guardare in quanti fanno una cosa buona o una cosa negativa. Bisogna vedere l'essenza della cosa. Perciò Esaù ha bisogno di 400 persone per giustificare la sua azione, non perché Giacobbe era una persona così forte, al contrario, ma lui per sentirsi interiormente in pace con se stesso, porta 400 persone per dimostrare, guarda, abbiamo un esercito intero che vuole uccidere Giacobbe, vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta. Cari amici, non dobbiamo mai guardare il numero delle persone che fanno determinate cose sbagliate, ma guardiamo l'essenza della verità. E anche se siamo in pochi a perseguire e a seguire la verità, dobbiamo andare avanti perché sempre di più e sempre di più persone capiranno la verità. Non facciamoci influenzare da chi ci va contro, non ci capisce, da chi ci prende in giro per quello che noi siamo. Se tu sei verità, vai avanti con la tua verità, non guardare i numeri. Benissimo, cosa succede? Quando i messaggeri che Giacobbe manda tornano dicendogli guarda che tuo fratello, dopo tutti questi anni, serba ancora rancore verso di te, non ha cambiato idea, anzi sta venendo verso di te con 400 persone e ti vuole uccidere, Giacobbe si prepara a questo incontro con il fratello. E uno dei modi che la Torah ci racconta è che Giacobbe manda tantissimi doni a Esaù per poterlo raddolcire e fargli dimenticare la rabbia. Vuole in qualche modo dargli così tanti regali per abbonirlo. Cosa succede? Andiamo a leggere i passi della nostra parasha. Potete guardare anche a casa la parasha, passo 32. Capitolo 32, passo 18, la Torah dice il seguente, che quando lui, Giacobbe, manda davanti a lui, manda dei messaggeri, tre messaggeri, che danno dei doni a Esaù. Ordinò al primo messaggero, lui veniva dietro con la famiglia, Jacob, manda avanti dei messaggeri, ordinò al primo, dicendo, quando mio fratello Esaù ti incontrerà e ti domanderà dicendo, di chi sei? Dove vai? E di chi è ciò che ti sta avanti? Perciò questo bestiame, di chi è, che cos'è? Perciò le tre domande sono, di chi sei? A chi appartieni? Dove stai andando? E di chi e di ciò che, e di chi è ciò che hai davanti. Perciò Giacobbe sta già preparando i messaggeri dicendogli: sappiate che Esaù vi chiederà queste domande. Allora Giacobbe li prepara già con la risposta. Gli dirai che tutto che io appartengo, tutto quello che tu vedi è del tuo servo, di Giacobbe, si fa chiamare il servo. È un dono inviato al mio signore, a Esaù. Ed ecco, egli pure si trova dietro a noi. Giacobbe è dietro di noi e ci ha mandato in avanti per darti questi regali. Giacobbe ordinò anche al secondo e al terzo e anche a tutti coloro che seguivano le mandrie, perché mandava tanti animali in regalo, dicendo: direte così a Esaù quando lo troverete. Perciò lui fa delle domande e Giacobbe prepara già i messaggeri a dare queste risposte. Ecco, noi sappiamo, lo diciamo sempre, che tutto quello che è scritto nella Torah, anche le storielle come questo avvenimento qua, niente è superfluo. Ogni cosa che la Torah ci scrive, anche un semplice dialogo tra persone, che può essere un dialogo superfluo, in realtà ogni cosa che è scritta nella Torah è per darci un insegnamento. La Torah non è un libro di novelle, di storie, che lo scrittore ha bisogno di riempire tante pagine per rendere il libro più grande e più costoso. La Torah è verità di Hashem. La Torah scrive sempre in conciso, perciò se c'è un qualcosa che apparentemente sembra fuori luogo o non importante, superfluo, invece no, dobbiamo andare a vedere in profondità di capire cosa ci insegna questo passaggio. Uno dei maestri hassidici del passato, della dinastia di Gur, spiega che queste tre domande non necessariamente devono venire da qualcuno esteriore a noi, come in questo caso Esaù che ti chiederà queste domande. Ma lui dà una spiegazione hassidica, ma dice che in realtà queste domande dobbiamo porcele noi a noi stessi, come la storiella della Russia che abbiamo raccontato poc'anzi. Perciò le domande che lui pone sono: a chi appartieni, dove vai? Sono tutte domande esistenziali, ovvero quello che Esaù vuole chiederti tra le righe è: chi pensi di essere? O come dicono i giovani, ma chi ti credi di essere? Quante volte questa domanda, perciò quello che Esaù sta chiedendo non è che lui fa curiosità, sì, esteriormente parlando lui vuole sapere chi sono queste persone, di chi è tutta questa mandria, ma se andiamo a vedere la profondità di queste domande, qua Esaù sta cercando di porre una domanda per buttarti giù. Chi sei? Chi ti credi di essere? Quante volte ci è successo anche a noi nella nostra vita, specialmente a scuola, da ragazzini, dai nostri maestri, forse dai genitori o dagli amici, che magari facevamo un qualcosa, magari che non dava genio a loro, e ci hanno detto: ma che ti credi di essere? Di comportarti in questo modo, di rispondere in questo modo? No? È capitato, non succede. Magari ce l'hanno detto magari anche per il nostro bene, ma può essere in realtà una domanda molto dura, una domanda che può ferire anche una persona. Magari tu vuoi fare qualcosa di buono, nel caso che fai qualcosa di buono, vuoi aiutare qualcuno, vuoi spiccare, e ti dicono: ma chi credi di essere? Ma torna nei tuoi ranghi, ricordati di chi sei. Perciò se una persona fa del bene e si sente dire chi crede di essere, ovviamente viene ferito nel suo intimo, lo butta giù. Ma questa vocina che dicevamo che non per forza può venire da qualcuno esteriore, ma a volte è una cosa che noi stessi chiediamo a noi stessi. Finché viene da fuori, da un qualcuno che ti vuole magari bloccare, demoralizzare, allora tu magari sì, ci rimani male, dici, ma a un certo punto puoi dire, ma chi sei tu per me? Non ti ascolto. Ma quando questa domanda viene dall'interno di noi, dalla nostra vocina interiore, questa domanda che veramente ci può buttare giù, allora noi, cos'è? Questo è nel nostro subconscio, è questa voce che ci grida: ehi, torna nei tuoi ranghi, chi credi di essere? Non ce la puoi fare. Fino a ieri eri un peccatore, adesso credi che puoi diventare un tzaddik, magari hai fatto una mitzvah o due, ti pensi di essere chissà chi. Ovviamente questa è la voce del nostro Yetzer Hara. La voce interna o esterna che sia, che ci vuole buttare giù dicendoci chi credi di essere non vali a niente, dobbiamo fare attenzione di non dare retta a questa voce, perché non è niente di meno che la voce del male che c'è dentro di noi, che vuole bloccarci dalla nostra ascesa, in questo caso spirituale. Ricordiamoci una volta, lo ripetiamo molto spesso. Quando noi facciamo qualcosa di bene, una mitzvah, aumentiamo la nostra spiritualità, noi stiamo migliorando il mondo, noi stiamo portando luce di verità nel mondo, luce di Dio nel mondo. Perciò, come sappiamo, c'è sempre un combattimento tra il bene e il male. Perciò quando noi aumentiamo la luce del bene, il male non rimane in silenzio ad aspettare che noi illuminiamo il mondo. Il male vuole combattere, vuole farci bloccare, vuole paralizzarci. Perciò il male risponde facendoti credere che tu non vali a niente. Ah, hai portato un po' di luce, hai acceso le candeline di Hanukkah che fra poco arriva, hai fatto una mitzvah, pensi che hai fatto una gran cosa, ma dai, non farti prendere in giro, io sono più forte, le forze del male siamo più forti, incombiamo nel mondo. Ecco, queste vocine qua non sono altro che il nostro Yetzer Hara, perché appunto loro ci vogliono bloccare. È un qualcosa, un combattimento tra bene e il male, esteriore a noi, ma più delle volte interiore a noi. La nostra anima animalesca, la nostra anima divina, Yetzer Tov, Yetzer Hara, cose che parliamo ormai da anni. Perciò, guarda caso, infatti, per appunto capire la verità di queste parole, che sono il nostro Yetzer Hara, chi dice queste parole? Esaù, no? Abbiamo letto poc'anzi. Lui dice che Esaù ti chiederà queste domande. Perciò Esaù non era Giacobbe, Esaù era il Rasha, era il cattivo della situazione, era comunque la persona che non seguiva le orme del padre. Era l'opposto di Giacobbe. Perciò se Esaù pone queste domande, già qua abbiamo la risposta che appunto Esaù, la forza del male, è lui che ti chiede queste domande per demoralizzarti. Chi sei? Chi credi di essere? Dove pensi di andare? Cosa pensi che potrai fare nella tua vita? Pensi che potrai fermare me, Esaù, in questo caso? E così via. Ok? Esaù cosa rappresenta? Rappresenta, settimana scorsa vi ricordate, abbiamo studiato le tre categorie, Chesed, Gevurah e Tiferet. Abramo era solo amore, incondizionato, senza limiti. Isacco era la seconda, Gevurah. Gevurah vuol dire limite, disciplina, rigore, chiusura, proprio il contrario di Abramo. E poi abbiamo raccontato, vi ricordate, Giacobbe che era il terzo figlio, che lui raggruppava tutti questi due. Amore è bellissimo, ma a volte troppo amore può essere malsano, e se vedremo i casi. Così come il rigore va bene, la disciplina, i limiti vanno bene, ma solo rigore, solo disciplina non va bene. Finché arriva Giacobbe e prende dal nonno e dal padre e mischia, che si chiama Tiferet, vuol dire bellezza, vuol dire lui è capace di mettere un po' amore nel rigore, un po' di rigore nell'amore, di fare bilanciare le doti del padre e del nonno. E questo è quello che dobbiamo fare, bilanciare tutto. Perciò Perciò Esaù, che era figlio di Isacco, Isacco era il secondo, cioè quello della disciplina, Esaù era l'eccesso di questa caratteristica che aveva il padre, l'eccesso di limiti, di durezza, di gvurà. Perciò ogni eccesso non va bene. Come abbiamo spiegato prima, eccesso di amore anche non va bene perché se tu dici sempre di sì, tutto va bene, dai tutto ai tuoi figli, troppe caramelle, troppi soldi, anche non va bene. È vero che tu lo fai per amore, ma molte volte il troppo amore, per esempio troppo amore tra moglie e marito, a volte può soffocare l'altra persona, gli toglie gli spazi, si sente troppo amato, vuol dire molte volte soffochiamo con il nostro amore. È bello da chi vuole, chi lo dà, ovviamente lo fa perché ama, ma chi riceve magari troppo amore lo soffoca, vuole i suoi spazi, vuole decidere, vuole fare anche lui. Attenzione, attenzione. Introspezione e autocritica, nel secondo caso, di limiti, disciplina, eccetera, va bene. Bisogna sempre avere introspezione, guardare noi stessi, essere capaci di criticare e così via, mettersi in gioco. Però non in modo esagerato, in modo drammatico. Ci deve essere sempre un po' di amore dentro ogni critica. Quando tu critichi il prossimo, lo devi fare. La tua critica deve essere basata sull'amore per il prossimo, altrimenti lo stai distruggendo. Quando tu critichi te stesso, fai un'analisi interiore. Lo devi fare perché, non perché vuoi buttarti giù, come tante volte succede. La critica deve essere una critica sana, una critica basata su un bilancio tra amore e critica, tra il giusto e il sbagliato, di vedere. Io voglio criticare me stesso, non per il gusto di criticare me stesso, ma perché voglio tirare fuori la mia essenza, le mie capacità, le mie possibilità e migliorare la mia persona. Perciò devo criticare me stesso, ma sempre con un occhio di riguardo, non soltanto critica nuda e cruda. E questo è l'insegnamento. Perciò Esaù era l'eccesso del carattere del padre, troppo rigore, troppo durezza. Ora, perciò lui pone queste domande e dice: chi credi di essere? Ora torniamo a Giacobbe. Quando Giacobbe dà istruzioni ai suoi messaggeri, gli avverte già di queste domande. Giacobbe conosce Esaù, è suo fratello, o se vogliamo andare un gradino più alto, il bene conosce il male, sa come opera. Perciò in questo momento Giacobbe sta avvertendo i messaggeri di queste domande che Esaù farà, domande che ti vogliono denigrare e farti sentire inferiore. E questo avvertimento, cari amici, Giacobbe non lo sta dando soltanto ai suoi messaggeri, ma li sta dando anche a noi. La Torah che noi studiamo non è soltanto storia di qualcuno che è stato anni fa prima di noi. Ma queste storie devono insegnare a noi, a distanza di migliaia di anni, come comportarci, come apprendere, come vivere la vita, come migliorare il mondo. Perciò tutto quello che succede deve essere per noi una cosa attuale oggi. Perciò gli avvertimenti che Giacobbe dà ai suoi messaggeri che vanno incontro a Esaù sono degli insegnamenti, degli avvertimenti che Giacobbe dà anche a noi di come rispondere all'Esaù di oggi che ci vuole dare fastidio, che sia interno o che sia esterno. E dice: quando ti confronti con Esaù dentro di te o fuori di te, sii pronto a sentirti dire appunto chi pensi di essere, chi ti credi di essere. La seconda domanda era: cosa pensi di aver fatto nella tua vita di buono? Dove stai andando? Vuol dire cosa pensi di aver fatto? La terza cosa, che parafrasando, che Esaù dice: cos'è il significato della tua vita? Cos'è il tuo destino? chi sono questi animali, vuol dire chi sono queste cose, cos'è la tua vita, dove stai andando, cos'è la tua direzione. Domande ovviamente che ti possono buttare giù, che ti mettono in ansia e tristezza, dipende appunto da chi le chiede e da come le chiede. Ma la risposta, le risposte che Giacobbe ci insegna sono le seguenti. Adesso, abbiamo analizzato le tre domande di Esaù che lui cerca di demolirci facendoci sentire male. Andiamo adesso ad analizzare le tre risposte che Giacobbe dà a loro, ma anche a noi. Bellissimo, questa lezione ci insegna veramente come combattere contro le forze del male, contro le nostre insicurezze. La prima domanda era: chi sei? Chi pensi di essere? Giacobbe risponde: quando Esaù ti chiede chi credi di essere, devi dirgli: io sono discendente di Yaakov, di Giacobbe. Giacobbe era l'inizio del popolo ebraico, perché da lui c'erano le 12 tribù. L'ebraismo, il popolo ebraico comincia da Giacobbe, che ha fatto le 12 tribù, e noi discendiamo ognuno da una tribù diversa. Perciò quando Esaù ti prende per il collo e ti dice: chi credi di essere? Cosa dobbiamo rispondere? Io sono discendente di Giacobbe. Giacobbe è colui il quale il nome è stato cambiato proprio nella nostra parasha, quando lui combatte contro l'angelo di Esaù. Cosa gli succede? Gli cambia il nome. Perché gli cambia il nome l'angelo? Lo chiama Israel. Israel, infatti noi ci chiamiamo il popolo di Israele, i figli di Israele, la Torah di Israele, la terra di Israele. Israele è un nome importante per noi. Giacobbe, gli viene cambiato il nome da Giacobbe in Israele. Israel, cosa vuol dire Israele in ebraico? L'angelo dice: Kisarita im Elohim vatuchal, colui che ha combattuto con gli angeli e ha vinto. Sarita, Sar, vuol dire un generale. Perciò Israele cosa vuol dire? Colui che è forte, potente, che combatte contro il male e vince. Perciò Giacobbe ci dice: voi figli miei, qualche giorno prima del 2025, quando il vostro Esaù vi vuole demolire interiormente e ti chiede chi credi di essere, tu devi essere pronto a rispondere: io sono discendente di Giacobbe, colui che ha combattuto con gli angeli e che ha combattuto con, sì, gli angeli e con persone negative ed è riuscito a vincere. Colui che tra l'altro più avanti nella Torah viene chiamato Kel Elokei Yaakov, ovvero Kel Elokei Israel, ovvero divino. Noi siamo, ognuno di noi siamo discendenti di Hashem, siamo potenti, abbiamo la forza di Giacobbe, noi siamo coloro che siamo l'estensione di Hashem. In questo mondo abbiamo divinità dentro di noi, siamo in missione di Dio di portare luce e bene nel mondo. Questa è la cosa che noi dobbiamo capire di rispondere a Esaù, di non farci intimorire, di sapere chi siamo, conoscere il nostro valore, le nostre potenzialità. Perciò Giacobbe, rispondendo a loro, sta rispondendo a noi oggi: sappi il tuo valore, sappi chi sei, non farti intimorire da nessuno, perché tu sei mio discendente. Il grande Rav Jonathan Sacks, di benedetta memoria, lui ha detto una cosa geniale. Lui ha detto: a volte la nostra paura più grande qual è? Non di perdere, ma a volte la paura più grande che noi abbiamo è avere successo. Avere successo fa paura, eh? Quando tu hai un piano in mente, stai lavorando per fare qualcosa, qualsiasi cosa sia questo progetto, quando sta arrivando questo progetto a materializzarsi, a diventare veramente, e vedi che sta per succedere, molte volte ci fa paura, perché wow, questo grande sogno su cui sto lavorando così tanto sta per succedere, è normale avere paura. Perché? il successo, arrivare in alto e tutte queste parole possono fare paura ed è normale. Però noi dobbiamo ricordarci che per quanto il successo possa spaventarci e farci paura, dobbiamo capire che noi siamo, come dicevamo prima, l'estensione di Hashem in questo mondo, siamo i suoi ambasciatori, i suoi emissari. Noi non siamo noi, noi siamo il braccio lungo di Dio, perciò tutti i successi che noi abbiamo sono benedizione di Dio. Se tu arrivi a un successo, se arrivi a un piedistallo, è Dio che ti ha messo là. È vero che tu hai lavorato, hai fatto, ma senza l'aiuto di Dio non arriviamo da nessuna parte. Perciò quando ti fa paura la posizione alta che stai, a cui stai arrivando, ricordati, non sei da solo. Dio è dietro di te, che ti tiene, che ti aiuta, che ti incoraggia, che ti spinge quando c'è bisogno. Non siamo da soli. Quindi niente paura. Questa prima risposta che Jacob ci dà già di per sé scalda il cuore e già di per sé ci dà dei insegnamenti grandiosi. Ma questa è soltanto la prima domanda, la prima risposta alle domande di Esaù. Andiamo a vedere la seconda risposta. La seconda domanda che cos'era? Cosa pensi di aver fatto nella vita? Cosa pensi che tu fai qualcosa e fai luce? Cosa risponde alla domanda cosa hai fatto nella vita? Risponde Yaakov di dire, quando manda il messaggero, gli dice io sto portando mincha, un mincha vuol dire un regalo. Sto portando a Esaù dei regali in nome di Giacobbe, ok? Cosa vuol dire un regalo? Mincha la Hashem. Cosa vuol dire un mincha? La Chassidut ci insegna una cosa molto importante. La cosa più importante da guardare nella vita è l'adesso. Adesso. Il più grande dono che noi abbiamo, che cos'è? La nostra vita in questo momento. Ovvero, non rimanere incastrato, ancorato nel tuo passato, che può essere un passato doloroso, perché hai avuto una vita difficile, perché magari hai fatto brutte cose. Non passare, non vivere nell'angoscia anche di cosa sarà domani, ma apprezza il adesso, il carpe diem. Il passato è passato, anche se ti ha dato un po' di amarezza, ma è passato. Certo, bisogna mettere a posto, bisogna pulire e tutto quanto, assolutamente sì, però è comunque passato. Il futuro a volte ci fa paura. Cosa ci rimane? Il presente. Nella Torah c'è questa idea del qui e ora. Ovvero, adesso io come sto vivendo, adesso è la mia vita. Quello che era è passato. Quello che sarà, Dio lo sa. Ma adesso io sono qui adesso, che sto vivendo adesso? E adesso è la cosa importante dove io devo focalizzare le mie energie, la mia forza, la mia speranza. Nell'adesso. Infatti, se vogliamo anche dirla un po' in inglese, adesso, presente, si dice present. Present vuol dire regalo in inglese. Ovvero, dobbiamo godere di ogni attimo di vita, di ogni momento che noi abbiamo adesso, qualsiasi cosa noi facciamo, questa è la cosa primaria e importante a cui noi dobbiamo focalizzare tutta la nostra esistenza. Ripeto, non nel passato e non nel futuro, ma passo per passo, vivi il tuo presente. Magari, cosa insegna questo? Magari quello che una persona fa, ha fatto finora nella vita, magari per altre persone non ha valore. Ma ricordiamoci, per Hashem, per Dio, ogni cosa che una persona fa ha il suo valore. Magari hai fatto pochi passi avanti, poche opere di bene. Allora uno ti guarda e dice: cosa pensi che sei? Esaù dice: cosa pensi di aver fatto? Forse agli occhi di Esaù, o agli occhi di qualcun altro, o agli occhi tuoi stessi, forse quello che tu hai fatto finora è poco. Ma ricordiamoci, Dio valorizza le nostre azioni. Dio ama e apprezza i nostri sforzi, anche se pochi, sono dei sforzi. E Dio più di tutti al mondo sa apprezzarli. Infatti, quello che la Torah parla del Minchat Ani, Minchat abbiamo detto che è il regalo, no? C'era una sorta di sacrificio che si chiamava il regalo del povero. Vuol dire praticamente, anche se porti poco, una piccola donazione, un piccolo dono al santuario, ai tuoi occhi è piccolo perché tu sei povero e non hai altro. Però l'offerta, la donazione di un povero, per Dio vale molto di più di una donazione di un ricco. Un ricco ha tanto da dare, tanto bestiame, tanto oro, argento nel santuario. Allora è normale che lui dia, ed è giusto che lui dia. Ma quando un povero che non ha le stesse capacità di un ricco, eppure lui toglie qualcosa da se stesso, anche se è poco, e lo dona, sicuramente il dono di un povero agli occhi di Dio ha molto più valore. Perciò quando una persona dice: cosa pensi che hai fatto nella vita? Hai fatto questo e quest'altro, due cose giuste nella vita tua? Allora dobbiamo rispondere a Esaù: è vero, forse agli occhi tuoi le mie azioni sono poche e non vanno a valore, ma se vai a chiedere a Dio, le mie poche azioni, Dio le ha apprezzate, perché io vengo da una famiglia che magari non mi hanno insegnato, vengo da un passato diverso dal tuo, vengo da un passato che non mi hanno insegnato. E allora io ho cominciato tardi a riconoscere Dio, a studiare, a seguire le lezioni del giovedì sera. E allora ci sto arrivando. Adesso io sono qua, ho fatto poco, ma sono nella strada giusta. Ricordiamoci, chi è in alto fa tanto, però si stanca e scende, è peggio. Invece chi è in basso, ma è diretto verso l'alto, anche se ha fatto poco. Ma oggi poco, domani poco, è un qualcuno che sta salendo sempre di più. Perciò mai guardare dove si è adesso, ma guardare piuttosto dove siamo diretti, dov'è la nostra mente, la nostra ottica, dove ci spinge ad arrivare. Ho fatto poco oggi? Benissimo, ho cominciato tardi. Anche Rabbi Akiva ha cominciato a 40 anni a studiare soltanto le prime lettere della Torah, Aleph e Bet. Eppure lui ha avuto 24.000 talmidim, 24.000 seguaci, a 40 anni non sapevano neanche leggere. Vuol dire: Esaù, non pensare che mi intimorisci, ho fatto poco, ma Dio è capace di leggere il mio cuore e sa che io farò ancora di più. Ed è questo meraviglioso, questa risposta che Giacobbe dà a loro e a noi, è dire: non avere paura, hai cominciato da poco a seguire Dio, non ti preoccupare, per Dio le tue azioni valgono più delle azioni di un rabbino, perché il rabbino tutta la sua vita l'ha fatto, tu no, perciò hai più valore. Ok, arriviamo alla terza domanda. La terza domanda che Esaù il cattivo fa era: dove sei diretto? Dove stai andando? Vuol dire: ok, pensi che arriverai lontano? Sei piccolo, sei incapace. Cosa risponde Giacobbe di dire a Esaù? La risposta è: vado da te. Quando Esaù ti chiede dove stai andando, l'emissario di Giacobbe cosa risponde? Io sto andando da te. Il mio capo mi ha mandato da te. Perciò quando il male ti chiede: ehi, dove stai andando? Noi rispondiamo alle forze del male, interiore, esteriore. Io sto andando da te. Perché? Ovvero la mia missione nella vita, fate attenzione, è quella di identificare le voci dentro di me che vogliono oscurare la mia luce, che vogliono oscurare le mie qualità, la mia purezza, la mia bontà, la mia capacità. Perché sto andando a identificare il male. Questa voce che c'è dentro di me, cos'è? Io vado verso di te, vuol dire vado all'interno di me stesso per vedere che in realtà queste vocine che io ho, che mi vogliono buttare giù, che mi dicono chi credi di essere, la mia missione nella vita è quella di decifrare, di identificare queste forze, queste negatività che c'è dentro di me e combattere contro questa voce e trasformare queste vocine che mi vogliono buttare giù, trasformarle in vocine che mi incoraggiano ad andare avanti, che vogliono che io devo rafforzare le mie doti, rivelare la mia identità, la mia vera identità. Tutto questo come? Rispondiamo a Esaù, proprio affrontandoti, senza paura. Giacobbe dice, tu stai andando a lui, non devi avere paura, affrontalo, guardalo negli occhi, sii capace di conoscere il tuo nemico. E solo conoscendo il suo nemico, tu riuscirai a combatterlo. Ovviamente parliamo del nostro nemico interiore. Giacobbe 3.000 anni fa ci diceva, ehi, figli miei, verrà un giorno qualcuno che vi farà tutte queste domande, sappiate cosa rispondere, sappiate dirgli che siete figli miei, che siete forti e coraggiosi, che siete luci di Hashem in questo mondo, sappiate dire che oggi sono così, domani migliorerò, sappiate dirgli che sono venuto qua a combatterti Esaù, buio. Ti mando via con tanta luce delle mie azioni buone. Yesser Hara che sei in me, ti mando via prendendoti e trasformandoti in Yesser Tov, in qualcosa di pulito e sano. Perciò io ti sto affrontando e non ho paura di te. Meravigliose questi insegnamenti che Giacobbe ci dà. Lo trovo eclatante, meraviglioso che ognuno di noi dobbiamo nella nostra vita quotidiana. Facciamo tesoro di questi insegnamenti di Giacobbe che ci dà tra le righe, ovviamente. Non è scritto palese, ma ovviamente tra le righe la Chassidut ci viene a insegnare questo, di combattere contro la vocina nostra e dire, questa vocina io la conosco, non ti voglio sentire. Vi ricordate quello che abbiamo detto l'anno scorso, settimana scorsa nel video di quel sordomuto, di quel rabbino che era sordomuto? Lui diceva, questa vocina, parlava anche lui di questa vocina. Quando la sentite siate sordi davanti a lei. Da un sordo che dice siate sordi è il massimo. Vuol dire non ascoltare quando questa vocina ti vuole buttare giù. Ricordati che sei figlio di Giacobbe, il campione, colui che combatte il male e lo vince. Concludo con due storie. Anni fa, in Belgio, in una sinagoga, la mattina, alla preghiera, alla fine della preghiera arriva, come succede in tante sinagoghe del mondo, arriva un povero che vuole raccogliere soldi. Ovviamente quando qualcuno vuoi per un centro studi, per una scuola, per dei malati, per dei poveri. Dov'è il primo posto che si va quando una persona arriva in città? Dov'è il primo posto che vai a chiedere aiuto? È la sinagoga. Arriva questo povero, la mattina va, siamo in Belgio, ad Anversa, va in questa sinagoga perché era proprio povero, povero, povero e va a chiedere aiuto, soldi, cibo, qualsiasi cosa le persone possono dare. Va da uno, il quale lo accoglie, benvenuto. Chi sei, da dove vieni, come ti chiami, sai quello che parlavamo prima, no? Chi sei, da dove vai, eccetera, eccetera. Cosa mangi, come vivi. Allora lui dice: guarda, io sono molto povero, quello che riesco a far su, quelle donazioni che voi mi darete, mangerò oggi a pranzo, stasera. Proprio mangio di quello che riesco a ricevere. E gli chiede: ma come ti chiami? E lui dice il suo cognome. In quel momento, quando il povero dice il suo cognome, si accende una lampadina nell'orecchio della persona che lo sta gli sta parlando. Cos'era la storia di questo cognome? Questo signore qua di Anversa era nei campi di concentramento. Lui stava, non so se stava scappando o se la guerra fosse finita, non so esattamente i dettagli, ma non importa. Una delle persone che era con lui, che era ormai era anziano, gli dice: "Guarda, io di qui non uscirò. Tu che stai andando via, sappi che io in Svizzera ho in un conto in banca tantissimi soldi." All'epoca, anche non all'epoca, che aveva tanti soldi, li nascondeva nei conti in Svizzera. Questo ebreo dice a quest'altro ebreo: "Io morirò, non arriverò." Gli dà le credenziali, il suo conto in banca, il numero, questo e quest'altro, dice: "Per favore, tienilo a mente, e se un giorno incontrerai qualcuno della mia famiglia, mandalo a prendere questi soldi." Ovviamente l'anziano muore e questa persona qua che oggi sta chiedendo, parlando con questo povero, gli viene in mente che è lo stesso cognome. Morale della favola. Fa le ricerche, non le dice niente subito perché magari non vuole dare false aspettative, ma fa delle ricerche approfondite e cosa scopre? Che questo signore povero è niente meno che il figlio di quel signore che ha tantissimi soldi in Svizzera. Dopo 1 o 2 giorni, quando ha fatto le ricerche, quando lui era ancora qui, gli ha chiesto prima quando parti per far sicuro che non va via. Quando ha finito le sue ricerche, lo chiama e gli dice, e gli racconta tutta la storia. Dice: "Tu sei estremamente ricco. Io ho conosciuto tuo papà, mi ha dato le credenziali del conto in banca ed ecco le credenziali. Io non ho mai tolto un centesimo da questo conto qua perché aspettavo il giorno di incontrare un membro della vostra famiglia. Ed eccoti, sappi che non sei povero, sei estremamente ricco." Addirittura la persona gli ha dato i soldi per l'aereo per arrivare in Basilea, in Svizzera, con le credenziali e il resto è storia. Cosa succede? Cosa impariamo da questa storia? Questa persona, il povero, non è che è diventato ricco in quel momento. Lo era già. I soldi erano già suoi. Lui era già ricco. Quando ancora andava in giro a chiedere l'elemosina, lui era già ricco. Semplicemente non lo sapeva. Non aveva accesso ai conti, ai soldi, ma ora sì. Capite? Era già ricco, ma non lo sapeva. Giacobbe ci dice il seguente, che tu lo sappia o no, non fa differenza. Sappi che sei ricco. Sappi che sei la manifestazione di Hashem in questo mondo. Hashem ti ha dato un'anima prima di, quando sei nato, Hashem ti ha dato un'anima divina. Non lo sai? Sappilo. Impara a scoprire chi sei. Questa domanda, chi sei, chi ti credi di essere, è una domanda esistenziale che ognuno di noi deve farsi in un modo positivo. Io devo scoprire chi sono. Quali sono le mie qualità, le mie doti, le mie capacità? E quando noi andiamo a scavare dentro di noi, come lui scopriamo che siamo ricchissimi di fede, di amore, di luce, perché Hashem si trova dentro di noi. E visto che settimana entrante è il 19 di Kislev, il compleanno, la Rosh Hashanah della Hasidut, ne parleremo settimana prossima. Ma voglio finire con un'altra storia che ogni anno racconto e la voglio raccontare ancora, e ancora per tanti lunghi anni, Bezrat Hashem, che appunto chiude questo concetto qua. La famosa storia di quando il primo rebbe di Lubavitch, l'autore del Tania, sappiamo che era in prigione perché lui divulgava ebraismo, ma lui era un grande tzaddik, un grande studioso. Un giorno uno dei ministri della Russia scopre, viene a sentire che nella nostra prigione c'è un grande saggio, dice voglio andare a visitarlo. Questo ministro russo non era ebreo, ma studiava, conosceva idee della Torah. È andato lì per conoscere il Rebbe, ma per fargli una domanda specifica. Va da lui e gli dice: Rebbe, nella Torah, nel libro di Bereshit, la Parashah di Bereshit, racconta che quando Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito, Dio dice ad Adamo: Ayeka, dove sei? Dio vuole cominciare un discorso, dice Ayeka, per dirgli perché hai mangiato il frutto proibito, cosa hai fatto, io ti avevo imposto di non mangiarlo. Allora il russo chiede al rabbi come mai Dio chiede ad Adamo Ayeka, Ayeka vuol dire dove sei, ma Dio non sa dove si trova Adamo, Dio sa tutto. Allora il rabbi gli dà una risposta che Rashi porta, il commentatore Rashi, e dice così: quando Dio ha visto il peccato di Adamo ed Eva, non voleva entrare subito sgridando Adamo, dicendogli cosa hai fatto? Hai mangiato il frutto proibito? Ti caccio fuori. Dio con eleganza, con dolcezza, è un modo di aprire un discorso. Ayeka, dove ti trovi? Era un modo per aprire discorso con Adamo, per non spaventarlo e così via. Apre un discorso con una domanda retorica per poi chiedergli cosa hai fatto, cosa hai combinato, ma non assalirlo. Questo è quello che Rashi dice. Il russo dice: Rabbi, quello che Rashi dice lo so anch'io. Io vorrei sapere il Rebbe cosa dice. Dammi una spiegazione tua, la spiegazione chassidica. Allora il Rebbe vede che c'è davanti qualcuno che qualcosa capisce e gli dice così. E dice, una persona, quando arriva all'età di, e dice l'età esatta del ministro russo, una persona, quando arriva a una certa età, deve chiedere a se stesso, Ayeka, dove ti trovi? Non dove ti trovi, Milano, Roma, Israele, dove ti trovi nella tua vita? Cosa hai combinato nella tua vita? Dove sei arrivato? Spiritualmente, dove ti trovi? Ayeka è una domanda che ognuno di noi si deve porre ogni giorno quando si guarda allo specchio e dire: dove sono arrivato? Chi sono? Dove vado? Ho focalizzato nella mia mente la strada giusta o sto barcollando nel buio? Ayeka è una domanda esistenziale, la più forte che c'è. Dove ti trovi? Cosa stai facendo? Dove stai andando? Ma c'è modo e modo. Esaù lo chiede per buttarti giù, per farti credere che tu in realtà non vali a niente. Noi dobbiamo chiedercelo con tutta la dolcezza che esiste al mondo. Dove sono? Per poter riparare me stesso. Dove sto andando? Dove sono arrivato? Tutte delle domande dolci che dobbiamo fare a noi stessi per avere la forza, il coraggio di dire ho fatto un passo avanti e ne farò ancora un altro. Come a Hanukkah, no? Non basta accendere una candela ogni giorno aggiungiamo una candela, perché la candela di ieri, domani non è più abbastanza, dove ce ne sono due, poi tre, poi quattro. Perciò quando ci chiediamo dove sono arrivato, dobbiamo farlo con tanta delicatezza, con tanta dolcezza verso noi stessi. Perché sappiamo che il nostro domani sarà assai migliore di oggi. Ah, grazie Hashem, ci dai questi meravigliosi insegnamenti della Chassidut, della Torah, che ci danno la forza e il coraggio per capire che non è mai tardi, che non abbiamo perso, che anche se siamo magari lontani un pochettino dalla verità, ma basta accendere un pochettino, un spiraglio di luce, una piccola candela può illuminare tanto buio, può cacciare via tanto buio. Perciò, cari amici, accendiamo questa candelina. Ognuno di noi dobbiamo cercare di portare luce nella nostra vita. Ancora una mitzvah, ancora un passo dei Tehillim, ancora una lezione di Torah. Tutte queste cose portano luce nella nostra vita e più luce noi accendiamo e più il buio sparisce. Possa Hashem veramente aiutarci e benedirci di portare un'immensità di luce nella nostra vita e nel mondo intero. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione in modo che altre persone possano godere di questi insegnamenti meravigliosi della Torah. Shabbat shalom a tutti, ci vediamo, Bezrat Hashem, prossimo giovedì.